Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
England is a bitch. England is a bitch. When me just come to London town, he used to work on the underground. But working on the underground, you don't get to know your way around. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. There's no running away from it. Me get a little job in a big hotel, and after a while me was doing quite well. Them start me off as a dishwasher, but when me take a stop, me no turn clock watcher. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. Nobody try to hide from me. When them give you the little weird pocket, force them rabbit with them big tax racket. Go off a struggle to make ends meet, and when you go to your bed, you just can't sleep. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch for true. No lie me, I tell a true. Me used to work big bitch when it fool no bitch. Me did strong like a mule, but why me did fool? Then after a while, me just stop the overtime. Then after a while, me just put down me tool. England is a bitch. There's no escape in it. England is a bitch. You have to know how to survive in it. Well, me do day work and me do night work. Me do clean work and me do dirty work. Them say that black man is very lazy, but if you see how me work, you would have said me crazy. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. You better face up to it. Them have a little factory up in a Brackley. In a this year factory, all them do is pack crack. For the last 15 years, them get me labor. Now after 15 years, fall out of favor. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. There's no running away from it. Me know say them have work, work in abundance, yet still, them make me redundant. Now at 55, me getting quite old, yet still, them send me figure draw door. England is a bitch, there's no escaping it. England is a bitch for true, is where we are going to do about it.
quando Margaret Powell pubblicò il suo memoriale nel 1968, il mondo era cambiato dagli inizi della sua carriera. Soprattutto, era cambiata lei stessa, dato che era diventata una scrittrice. Era nata a Hove, una cittadina del sud dell'Inghilterra, 61 anni prima, seconda di 7 figli di una famiglia poverissima. La madre faceva la donna delle pulizie, il padre era in bianchino, richiamato per la Grande Guerra, spesso disoccupato. Con una mente acuta, in un corpo poco aggraziato e lungagnone, a 13 anni Margaret aveva dovuto andare a lavorare, a fare l'unico lavoro che la sua condizione sociale le consentiva, la domestica, o meglio, la serva nelle case dei ricchi.
Ai piani bassi, il suo memoriale, caso editoriale a fine anni 60, è una lettura salutare, che calza come un guanto ai tempi moderni, anche se racconta la vita di una serva nelle magioni aristocratiche inglesi degli anni 20 e 30. Questa storia è esemplare perché racconta con un tono lieve, scanzonato ed efficacissimo il punto di vista dal basso della working class. Protagonista di questa storia è una ragazza con spiccata consapevolezza di classe e una buona dose di incazzatura aborigine. Margaret ha imparato presto a non aspettarsi niente dalla vita, ma anche a bandire ogni fatalismo e a escogitare tutti i modi possibili per sopravvivere senza doversi umiliare né essere schiacciata, senza diventare serva dentro. Per lei si tratta di lavoro retribuito, bando alle ciance retoriche sull'etica del servizio e sulla devozione. Preferisce cambiare impiego, spostarsi da una casa all'altra, capacissima di cogliere le differenze, perché certo, ci sono padroni perfidi e quelli più umani, ma senza mai perdere il senso della reciproca diversità, della divisione tra noi e loro, tra chi ha tutto e chi ha poco o niente. Divisione che perfino i padroni buoni non perdono occasione di rimarcare, considerando la servitù una fetta di umanità sfortunata da trattare bene, con accondiscendenza, purché non sorpassi certi limiti.
Margaret non si arrende nemmeno all'abbruttimento a cui la vita potrebbe facilmente condannarla. Da sguattera, il gradino più basso della servitù domestica, si improvvisa cuoca per passare di grado, si iscrive a improbabili corsi di cucina, si lancia in grottesche soluzioni gastronomiche, ma soprattutto legge romanzi, brama una cultura. E quando, nelle poche sere di libertà, va in balera in cerca di un marito che possa affrancarla, almeno in parte, dalla vita di servizio dei ricchi, non prova a inventarsi un'avvenenza e una paraculaggine che non ha, ma pretende di conversare, di dire cose intelligenti, di parlare di Dickens e di Conrad. Alla fine, un marito lo troverà, metterà su famiglia, darà avvio a una seconda fase della vita. Poi, per volere o per forza, tornerà a servizio in una società, quella post-bellica, dove ormai l'aristocrazia è in decadenza. Lo sfarzo è perduto, resta soltanto l'arroganza rancorosa, perché il personale domestico non accetta più di essere trattato come un tempo. Anche davanti a questo, Margaret è capace di cogliere il dramma umano delle anziane dame appassite, senza bisogno di compiangerle.
Margaret conserva intatto il suo sano odio di classe e non accetta che la sua storia diventi esemplare e consolatoria. Sono povera, dice, ma non per questo fingo che ci sia qualcosa di meraviglioso nella povertà. Essere ricca mi piacerebbe molto. Fino all'ultimo questa storia rimane una storia di lotta di classe e lotta di genere come fossero la stessa cosa, e in effetti lo sono, ribadendo la semplicità e l'ineluttabilità del conflitto in una società iniqua, divisa tra piani alti e piani bassi.
In un'epoca in cui la retorica dominante afferma che esiste un unico interesse comune, che padroni e sottoposti sono sulla stessa barca e possono stare nelle stesse liste elettorali, la storia vissuta e narrata da Margaret ci testimonia e ci ricorda proprio il contrario. se una ragazza poco più che adolescente, provinciale e incolta, si rendeva conto già negli anni venti che il paternalismo patronale fotteva i sottoposti, quanto è più sciocco doverlo subire oggi e vedersi governati da gente che condivide la stessa retorica.
We'll be right back.
1998 Barbara Ehrenreich decide per un paio d'anni di fare la stessa vita di milioni di americani che lavorano ogni giorno duramente e senza sosta in cambio di salari modestissimi, per cercare di capire meglio cosa c'è dietro le parole vuote di politiche economiche tese a gestire grandi progetti, che però ignorano totalmente i problemi quotidiani della gente. Dall'esperienza nasce un libro, Una paga da fame, come non si arriva a fine mese nel paese più ricco del mondo. Barbara Ehrenreich vuole scoprire come si fa a sopravvivere facendo lavori a salario minimo, cioè negli USA circa 7 dollari l'ora, alla bella età di 50 anni, lasciando la sua bella casa, rinunciando alle sue carte di credito e al suo status privilegiato di scrittrice, giornalista bilaureata e ricercatrice universitaria.
Si mette a cercare lavoro e accetta di fare la cameriera, la donna delle pulizie per un'impresa in franchising, la commessa da Walmart. Viviamo insieme a lei ogni sforzo fatto per mantenere il lavoro e cercare di mantenere un'abitazione decente. Nel libro, oltre ad episodi più o meno divertenti, che vedono la giornalista affrontare un infortunio sul lavoro, la formazione presso Walmart attraverso video noiosi e manipolatori con colleghi solidali e più cinici, emergono tutti gli stratagemmi disperati che le persone ai margini del successo devono mettere in campo per vivere dignitosamente, con la consapevolezza che il domani offrirà poche speranze in più rispetto all'oggi. E come osserva l'autrice più volte tra le pagine, sono proprio gli stratagemmi e le condizioni alle quali sono sottoposti a rendere più cinici i lavoratori stessi. L'idea vittoriana dell'abiezione morale causa del lavoro umiliante è qui ancora una volta ribaltata. In questi passaggi le derive marxiste della Ehrenreich emergono e si percepisce chiaramente come consideri l'alienazione fisica e morale dei lavoratori una conseguenza di condizioni di lavoro umilianti, esperienza che lei stessa in quei 2 anni sente di subire.
In altre parole, il resoconto di Barbara Ehrenreich è un viaggio alla scoperta del mondo dimenticato, che fa funzionare l'America, che la fa splendere perché poi viene messo in un angolo e non mostrato, che la innalza perché si mette ai suoi piedi e lei ci sale sopra coprendo con tutto un vestito un po' più lungo. È un viaggio che mostra una parte spesso dimenticata da politici intellettuali, abituati a un mondo di melassa e zucchero e lontani dal fiele che le esigenze quotidiane dispensano invece a milioni di persone.
Ok, we will do... Oh, shoot. Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution. Because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil it will have to end. Thank you.
Vi abbiamo presentato di Margaret Powell Ai piani bassi
e di Barbara Ehrenreich Una paga da fame, ovvero come non si arriva a fine mese nel paese più ricco del mondo.
Put from pen to paper.
Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout.